Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Il personaggio molto amato dai lettori italiani di Teresa Battaglia, commissario di polizia creato dalla penna di Ilaria Tuti e che ora protagonista del romanzo Luce della notte, pubblicato come gli altri da Longanesi. Ricordo anche gli altri titoli: Fiori sopra l'inferno, nel quale appunto Teresa Battaglia aveva debuttato, si era fatta conoscere al pubblico dei lettori, e poi Ninfa dormiente. Ilaria Tuti è autrice anche di un altro romanzo in cui non era protagonista Teresa Battaglia, ossia Fiore di roccia, di cui avevamo parlato qui al Cacciatore di libri. Praticamente abbiamo parlato di tutti i romanzi di Ilaria Tuti. Ilaria, ora arriva questo Luce della notte, che diciamo dal punto di vista cronologico, per quanto riguarda anche i rapporti di lavoro fra il commissario Teresa Battaglia e il suo fedele ispettore Massimo Marini, si colloca appunto dal punto di vista cronologico fra Fiori sopra l'inferno e Ninfa dormiente. Come mai arriva in questo momento questo romanzo e l'hai voluto collocare in quel momento lì?
Io ho fatto un piccolo salto indietro, perché questo romanzo è un romanzo di pancia, un romanzo che non era stato programmato e che anzi ha un po' rivoluzionato quello che stavo facendo, perché è nato da un grande dolore, un dolore che ho vissuto recentemente. Questo romanzo è dedicato a una bambina che non c'è più, e per elaborare quello che stavo provando, chiaramente la scrittura era il mezzo che ho sentito più affine. E da quello che pensavo essere un racconto molto intimo è nata veramente invece questa storia di Teresa, che mi ha aiutata in qualche modo a fare luce in quel momento e che ho voluto condividere con i miei lettori. E quindi ho fatto un piccolo passo indietro, e subito dopo i fatti di Travenì raccontati in Fiori sopra l'inferno, ho rincontrato Teresa e Marini in questa storia, di nuovo ambientata in un inverno gelido, però pieno di luce.
Ecco, tu hai fatto anche un post sui tuoi social, quindi un post pubblico, ma poi lo scrivi anche nella postfazione, nella nota del libro, che hai scritto appunto questo romanzo in un momento molto ma molto duro della tua vita, e hai deciso anche di devolvere tutti i diritti d'autore ad uno scopo specifico. Ce lo vuoi raccontare?
Sì, i diritti d'autore andranno a favore della ricerca, al centro di riferimento oncologico di Aviano, un'eccellenza italiana, non solo italiana ma anche a livello internazionale. Sappiamo purtroppo anche in questo momento storico che la ricerca soffre la mancanza cronica di fondi, quindi non volevo che questo romanzo fosse solo una luce per me stessa o un modo per uscire da un momento mio intimo di difficoltà, ma volevo che si trasformasse in qualcosa di concreto anche per gli altri, anche per chi quella strada difficilissima la sta percorrendo.
E questo testimonia ulteriormente la tua sensibilità di donna, oltre che di professionista, di scrittrice, che veramente abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare in questi anni. Ilaria, venendo un po' alla trama di questo romanzo, abbiamo detto che arriva dal punto di vista cronologico dopo Fiori sopra l'inferno, si ricordano qui e lì i fatti appunto di Travenì. Anche in questo caso tutto nasce, le indagini di Teresa Battaglia e dell'ispettore Marini nascono da una bambina Chiara, che ha sognato, sta ricordando, questo non è ancora molto chiaro, di aver visto la tomba di un bambino sepolto. Nessuno sembra credere a questa bambina, gli stessi genitori dicono probabilmente è un sogno. In che modo Teresa Battaglia cerca di entrare proprio in sintonia, in empatia con questa bambina, che fa anche fatica a comunicare?
Teresa ha un rapporto speciale con i bambini. Teresa riesce a comunicare con loro in modo profondo, usando delle corrispondenze che in lei trovano radici profonde. Nonostante l'età molto diversa, nonostante il suo vissuto sia profondamente radicato nel dolore e anche nel vedere il male attorno a sé, Teresa È un cuore puro e quindi davanti ai bambini questa purezza si sente e li ricollega. Teresa diventa bambina con i bambini e loro riescono in questo modo a fidarsi di lei.
C'è anche un altro particolare, che questa bambina Chiara ha una malattia per la quale non può essere esposta alla luce del sole, quindi è costretta a vivere sostanzialmente di notte e nell'ombra, subendo le discriminazioni ovviamente degli altri bambini, ma anche dei genitori insomma, di questi bambini. È una bambina che subisce il pregiudizio degli altri, forse un po' anche come lo subisce Teresa, è anche questo qualcosa che le lega.
Sì, sono creature abituate a confrontarsi con il giudizio, a sentirsi, ad essere diverse. Ci tenevo che in questo romanzo si parlasse anche della diversità, dei pregiudizi a cui anche molti bambini vengono sottoposti perché non rientrano in quel canone di bellezza o di perfezione o anche di facilità a cui siamo abituati. Ci sono bambini un po' più complicati degli altri e spesso i pregiudizi non nascono dagli amici, dal loro mondo dell'infanzia, ma arrivano proprio dagli adulti che educano i figli stessi a guardare gli altri con il dubbio, con il pregiudizio.
Ecco, ricordiamo che Teresa Battaglia è malata di diabete, e questo lo sanno tutti praticamente, ma è anche malata di Alzheimer, e questo invece è un elemento che lei tende a nascondere, insomma, non confida agli altri. Lei ha sempre questo quaderno dove prende gli appunti perché ha il terrore proprio di dimenticare le cose, soprattutto gli aspetti determinanti dei casi su cui indaga. Ecco, ci sono diversi legami con i casi passati che Teresa Battaglia ha seguito. Per esempio, in questo nuovo romanzo Luce della notte, lei va a fare spesso visita ad Andreas, quest'uomo che è chiuso in una struttura detentiva per malati psichiatrici, forse comunemente lo chiameremmo manicomio psichiatrico, anche se tecnicamente non è corretto. Ecco, va lì e legge un libro a quest'uomo. Anche questo è un po' segno della grande compassione di cui è capace Teresa. Perché lo fa?
Teresa non riesce a tenere lontane le emozioni dal proprio vissuto, le emozioni che lei prova anche nei casi. Lei è una cercatrice, è una cacciatrice, lei dà la caccia ai criminali prima di tutto nella mente, non è una poliziotta d'azione con la pistola in mano, fa qualche inseguimento e lo conclude anche a fatica. Significa che lei deve scendere nell'abisso della mente di chi le sta di fronte e questa discesa non si può cancellare una volta ultimato il caso, qualcosa resta. Teresa usa la compassione per comprendere il male, che non significa giustificarlo, ma significa appunto conoscerlo e quindi forse riuscire anche a fermarlo. Non riesce a recidere i rapporti con Andreas, che abbiamo visto in Fiori sopra l'inferno. E con la grande compassione, con la grande empatia che la muove e che ha un prezzo altissimo, quello di sentire dentro di sé la sofferenza degli altri, lei continua in qualche modo a sperare di riuscire a salvarlo.
Tempo fa in un'intervista avevi raccontato agli ascoltatori del Cacciatore di Libri che ovviamente le avventure di Teresa avranno prima o poi un termine, anche perché hai creato questo personaggio con una sorta di conto alla rovescia, perché insomma l'Alzheimer prima o poi dovrà prendere il sopravvento per essere naturalmente un personaggio credibile come tu l'hai costruito. Hai già pensato alle possibili evoluzioni della tua Teresa Battaglia?
Sì, la vita di Teresa per me è un arco molto chiaro. Io ho già in programma la sua uscita di scena. Penso che sarà dolorosa per me scriverla, però è giustamente necessaria per un senso di rispetto anche verso il personaggio non mi piace parlare di costruzione perché Teresa è venuta a trovarmi in modo è stata quasi un'illuminazione il modo in cui l'ho pensata e l'ho pensata con tutte queste sue caratteristiche. caratteristiche e togliere queste sue caratteristiche per andare avanti, per fare uno o due libri in più, sarebbe tradire la sua essenza.
Ora dobbiamo fare un po' un gioco di equilibrismo, perché insomma si sa che dei gialli non si può raccontare troppo. Quindi ti faccio una domanda, ma cerchiamo di non svelare eccessivamente di che cosa si tratta. Possiamo dire, giusto, un elemento in più di trama di questo romanzo, che ovviamente Teresa Battaglia e l'ispettore Marini inizieranno a indagare su questo sogno, su questo racconto di Chiara, bisognerà vedere. E si verrà a scoprire che, per esempio, a metà degli anni 90 c'erano stati degli strani fenomeni nei boschi intorno appunto alle case, soprattutto alla casa di Chiara, perché si vedevano queste lucine, qualcuno addirittura aveva pensato agli alieni. Ecco, invece ovviamente le cose non staranno così. Che cosa possiamo dire secondo te? Qualcosina in più, ma senza svelare troppo?
Penso che questo sia il romanzo più difficile da raccontare
Sono
senza
d'accordo, senza svelare niente,
svelare.
forse mi sa che non diciamo nulla.
Diciamo che in quei boschi c'è un sentiero di passi perduti, possiamo dire questo, che affondano tra l'altro le radici in fatti realmente accaduti.
Il libro, ve lo ricordo, si intitola Luce della notte, pubblicato da Longanesi, segna il ritorno di Teresa Battaglia nei romanzi di Ilaria Tuti. Vi ricordo anche che tutti i proventi di questo romanzo saranno devoluti al centro di riferimento oncologico di Aviano, proprio per volere di Ilaria Tuti, che ci ha anche molto sinceramente, molto schiettamente, di questo la ringrazio, spiegato il perché. Grazie Ilaria Tuti.
Grazie a voi.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Microfono dello smartphone sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
Vedremo una trasformazione in 5 anni che secondo me ad oggi il cittadino comune non può immaginare.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Il cacciatore di libri.
Scritto con grazia, forse è l'unico modo per far stare insieme i sogni, qualche sorriso, l'umorismo e l'orrore della Shoah. Questo romanzo si intitola Che cosa c'è da ridere? Scritto da Federico Baccomo, pubblicato da Mondadori. Conosciamo già Baccomo qui al Cacciatore di Libri, autore di diversi romanzi, ne cito un paio, Studio illegale e La gente che sta bene, entrambi erano diventati dei film. In questo romanzo si racconta la storia di Eric, un ragazzino ebreo nella Germania degli anni 30, che ha il sogno di diventare comico. Inizia la sua carriera esibendosi nei locali di cabaret di Berlino. Poi il nazismo arriva al potere e ovviamente cambia tutto. Nella prima parte del romanzo vediamo quindi gli inizi della carriera di Eric e c'è quasi proprio un trattato sull'umorismo, su come si fa ridere. Poi inevitabilmente i toni cambiano quando anche Eric sarà perseguitato e finirà in Olanda in un campo di transito, quei campi praticamente da dove partivano poi i treni per Auschwitz. Federico Baccomo, ho detto che questo è un romanzo scritto con grazia, con leggerezza, leggerezza calviniana intendo naturalmente, insomma che non è superficialità naturalmente, poi in alcuni punti addirittura ironico, in altri invece è inevitabilmente fortemente drammatico. Come sei riuscito a trovare proprio questa grazia, questo tono con cui raccontare questa storia?
Questa è una storia che innanzitutto nasce in modo molto insolito per me, perché qualche anno fa ho avuto come un'intuizione ma puramente narrativa, ho avuto questa immagine di un comico ebreo che si stava esibendo di fronte dei nazisti e lo faceva per riuscire a salvarsi, finché li avesse fatti ridere sarebbe stato salvo. Era un'immagine che da autore ho trovato molto potente, perché narrativamente apriva un mondo, Da persona mi è sembrata un'immagine, come dire, irricevibile, perché credo che ci sia un confine a quello che l'immaginazione può appunto immaginare quando si tratta di raccontare un periodo storico di questo tipo. Poi qualche anno dopo mi sono trovato a leggere le lettere di Hattie Hillesum. Hattie Hillesum, scrittrice che è morta ad Auschwitz ed è passata proprio per il campo di transito di Westerbork, un campo famoso per esserci passata anche Anna Frank e tantissimi altri deportati che poi sono andati a morire. Ed Hattie Hillesum scrive una frase in una lettera da questo campo che le lascia sbalorditi. Lei dice: qui è un vero manicomio di cui dovremmo vergognarci per 3 secoli. E lì rimani un po' stranito, perché ti chiedi perché una ragazza di neanche 30 anni deportata, o perlomeno in questo momento internata e pronta a essere deportata, parla della sua vergogna, della vergogna del suo popolo. E lo fa perché dice che il martedì mattina, quando i treni partono per andare ad Auschwitz, subito dopo viene tutto sbaraccato, questa enorme stanzone in cui vengono radunati i deportati, e viene montato un palco perché la sera ci sono attori, cantanti, comici che si esibiscono per il sollazzo appunto degli aguzzini e degli ebrei. E io quando ho visto che succedeva quella cosa che avevo immaginato qualche anno prima semplicemente appunto in termini narrativi, sono rimasto piuttosto colpito dalla circostanza. E mi è sembrato che quella storia lì fosse davvero da raccontare, perché apriva tutti quegli scenari che avevo soltanto immaginato in uno scenario di vera realtà. E lì è nato quello che dicevi tu, il grande problema: come posso raccontare una storia di questo tipo? Una storia che mette insieme qualcosa di terribile e meraviglioso. Terribile quello che si sono trovate a subire queste persone, meravigliosa la loro resistenza spirituale. E proprio la grazia, la tenerezza è quella che secondo me è la bussola che doveva guidare la narrazione. E l'ho trovata nella voce del narratore interno, che non è guidato da una tecnica narrativa, è più guidato dall'affetto della persona che è il suo uditorio, che può essere il lettore o una persona precisa a cui lui si rivolge. E cercando appunto di rimanere fedele alla tenerezza e lasciando perdere magari il giusto aggettivo o la frase un pochino più elegante, mi sembrava di aver trovato la giusta rotta per raccontare la storia.
Infatti devo dire che ci sono molti punti teneri in questo romanzo. Ho detto proprio, hai usato la grazia. Tenero è il personaggio sicuramente di Eric, il ragazzino appunto che vuole fare il comico, diventa comico e, come dicevamo, finirà in questo campo di transito. Quindi tu lo spieghi poi anche in una breve nota finale, hai preso spunto da fatti realmente accaduti in questo campo di transito, un campo di transito pienissimo di contraddizioni, e qui tu vai a toccare un nodo molto difficile, perché sono le domande che si pone Eric a un certo punto. Lui finisce in questo campo e si domanda a un certo punto: ma è legittimo che io faccia ridere le SS, i miei aguzzini? È giusto che io li faccia ridere? Che diritto ho? Perché insomma gli altri prigionieri ebrei si dividono un po' a metà fra chi vuole ridere, perché ci sono degli ebrei che possono assistere a questi spettacoli dei prigionieri, e ci sono invece quelli che lo criticano fortemente. Ecco, sei andato a toccare un nodo fondamentale. Insomma, si può far ridere il proprio aguzzino? E poi la seconda domanda è: si può ridere non di una tragedia ma di un contesto tragico, perché in questo romanzo non si ride mai ovviamente della Shoah?
È proprio Hattie Hillesum, dice una frase che mi ha colpito. Lei si rifiuterà sempre di partecipare a questi spettacoli e chiama queste persone, questi comici, questi cantanti, buffoni di corte. In realtà, più che buffoni di corte, mi viene da dire, erano persone che stavano cercando il loro modo di sopravvivere, che è una cosa che ho ritrovato in Primo Levi. Primo Levi si è salvato dal campo, dice, grazie al suo talento di chimico. È riuscito a trovare un lavoro che gli permetteva di in qualche modo sopravvivere ai terribili lavori più pesanti, alle malattie, perché aveva quei piccoli vantaggi. Questi personaggi qua in qualche modo cercavano di salvare se stessi, ma anche tutta la loro famiglia che veniva preservata, e lo facevano usando quello che è lo strumento della risata, che spesso è vista come un qualcosa di deprecabile, soprattutto all'interno di un momento di tragedia. Ma in realtà la risata è un grandissimo scudo che abbiamo per il nostro spirito. Quando si dice che la risata è la miglior medicina, una medicina non la si dà a qualcuno di sano, la si dà a qualcuno di malato, e la risata che funziona di più è la risata che avviene all'inferno, quando ti permette di creare una distanza tra te e quello che stai vivendo. E in qualche modo questi comici, e chi rideva di quello che loro dicevano, riuscivano a recuperare una briciola di controllo su quella che era la loro, che era la loro vita. Controllo che gli era stato tolto interamente. Nel momento che loro riuscivano a ridere, non è che cancellavano l'orrore, riuscivano a processarlo diversamente. E infatti sono tanti i sopravvissuti che hanno raccontato, addirittura sorprendentemente, che era proprio la risata che continuava a tenerli in vita, perché c'era un trauma che non era soltanto l'assenza del pane, l'assenza del sonno o l'enorme fatica, c'era un trauma psicologico che era enorme, che era la solitudine, l'idea di sentirsi in balia di un mondo che ormai ti stava disprezzando. Ecco, ma come si supera quel trauma lì? Ecco, la risata era una possibile risposta e mi piaceva analizzare quello che poteva essere il combattimento interiore di chi sa che sta facendo qualcosa di profondamente sbagliato, come far ridere il proprio nemico, eppure finalizzato qualcosa di positivo, salvare se stesso e gli altri, cercare di dare quella piccola fiammella di speranza che, chissà, poteva riuscire a tenerti in vita fino alla prossima primavera, proprio per usare le parole di Primo Levi.
Del resto c'è una tradizione di umorismo ebraico straordinaria, insomma, però qui c'è un altro nodo difficile, insomma, a far ridere di alcune cose possono essere solo le vittime. Ribadisco, nel tuo romanzo non si ride della Shoah, sia chiaro, ci sono dei toni umoristici nella prima parte quando si racconta la storia di Eric, e poi è necessario mettere, come dire, una certa distanza anche di tempo fra una tragedia e l'umorismo.
C'era una sopravvissuta di Auschwitz, Lili Rickman, che racconta una cosa bellissima e dice: quando siamo arrivati ci hanno tagliato i capelli a tutte noi donne, che era un modo di toglierci la nostra personalità, toglierci la nostra vita, e dice che tutte le sue amiche o comunque le persone intorno a lei piangevano e lei è scoppiata a ridere e le amiche l'hanno guardata come se fosse una pazza. E lei ha detto: guarda, non mi era mai capitato che mi facessero un taglio ai capelli gratuitamente. Ecco, lei non è che pensava che quella cosa lì fosse vera, era un suo modo di riuscire a processare quel tipo di trauma. E lei ha sempre riso di questa cosa, anche quando è uscita dal campo e le sono ricresciuti i capelli, e capelli che erano un tempo lisci e le sono ricresciuti ricci, le ha detto: ecco, mi hanno lasciato in eredità una permanente appunto. Ecco, questo modo di fare da parte della vittima, che ride di qualcosa di tragico, è assolutamente lecito, ma mi verrebbe da dire ammirevole, qualcosa di a cui guardare con profondo stupore e ammirazione. Se quella stessa battuta l'avesse fatta la guardia che la stava rasando, dicendo: goditelo perché un taglio di capelli così gratuitamente, ecco, allora lì diventava indecente, diventava qualcosa di osceno. E c'è un confine quindi tra ciò che, di cui si può ridere, ciò che può essere pronunciato o ciò che invece non deve essere pronunciato, e non è dato mai dalla battuta in sé, è data dall'intenzione, per cui la vittima, anche se ride della tragedia, può farlo proprio perché è il suo modo di riuscire a sopravvivere. Naturalmente noi che non l'abbiamo vissuto non potremo mai, anche proprio per rispondere alla tua seconda domanda, aspettare che passi abbastanza tempo per ridere di qualcosa che non sarà mai ridicolo, per cui si può ridere nella tragedia e mai ridere della tragedia, nonostante passi un secolo, due secoli, mille anni, quella cosa lì non si può cancellare. Però la bellezza di averla vissuta, anche riuscendo a strappare una risata, chi invece riusciva a strapparti tutto il resto, ecco che in qualche modo ti dà qualcosa di monumentale nella tua vita.
E ribadisco, tu hai scritto questo romanzo veramente con la grazia, il termine che mi viene secondo me più appropriato per definirlo. Tornando un po' al personaggio di Eric, il protagonista nella prima parte, lui viene quasi folgorato dall'idea di poter far ridere. Lui che è orfano di madre, morta praticamente durante il parto, subito dopo il parto, ha un padre severo, rigidissimo, quasi anaffettivo, insomma, che non ride mai. Lui non ha mai riso in vita sua, improvvisamente, per una serie di condizioni che poi insomma il lettore scoprirà, percepisce il potere della risata, del ridere, ma soprattutto il potere di far ridere. Come vive questa sua scoperta?
Sì, Eric è una sorta di desiderio con le gambe. Lui vorrebbe essere amato dal padre, vorrebbe avere una madre, vorrebbe avere il rispetto dei compagni di classe, vorrebbe non essere picchiato dal figlio del vicino, cioè vuole tante cose, e gli sembra che questo desiderio non possa essere mai realizzato. Quando scopre Il potere della risata, lui sentirà una battuta in particolare, e quella battuta gli spalanca un mondo, gli fa vedere che il mondo si può guardare da tanti punti di vista, non soltanto quello classico, il cliché del pensiero che tutti noi abbiamo, ma improvvisamente scoprire un lato nascosto che fa scoppiare a ridere. Ecco, quella cosa lì non soltanto gli apre la possibilità di essere felice, anche solo per quell'istante in cui ride, ma gli apre la possibilità di avere un pochino di controllo sugli altri, perché nel momento che lui riesce a far ridere gli altri, li disarma, ne sente l'apprezzamento, ne sente la seduzione, ed ecco che in qualche modo lui, che è un ragazzino piccolino, un ragazzino che è sempre stato preso in giro, che non ha mai brillato, improvvisamente si trova al centro di qualcosa, ed ecco che essere al centro della scena regalando un sorriso agli altri gli sembra non soltanto di finalmente di avere un'affermazione, ma anche di essere importante per gli altri, cosa che lui non è mai stato.
Ecco, tra l'altro tu precisi poi nella nota finale che molte delle battute che attribuisci ad Eric mentre lui si esibiva in questi cabaret di Berlino sono appunto battute della tradizione umoristica ebraica che hai trovato qui e lì, insomma, in vari testi. Sempre in questa nota finale tu dici che il numero che viene inciso nella carne di uno dei personaggi in un campo di concentramento è il numero che fu inciso nel braccio di tuo zio, che finì a Mauthausen. Ecco, che peso ha avuto quella storia nella tua vita, nella tua famiglia?
Allora, mio zio era riuscito a sopravvivere, era un partigiano ed è stato tradito, ha avuto una vita molto interessante, mi sarebbe piaciuto addirittura raccontare quella di vita, ma in questo caso mi sembrava di fare un torto a una persona che ho conosciuto e che a modo suo ha raccontato la sua storia. Ha lasciato un libricino, passato a mio papà e poi passato a me, in cui racconta quella vicenda lì, ed è stata forse la prima volta che ho sentito quanto agghiacciante sia stato quel momento storico. E il male che è stato fatto è un male che ancora in qualche modo sembra aleggiare nel mondo. La memoria non è tanto onorare la memoria di chi l'ha vissuto, è crearsi una memoria noi per primi, per sapere che quella cosa lì è bene che non succeda mai più, e cercare di guardare non tanto al nemico che arriva da fuori, ma al nemico che abbiamo dentro, che può sempre diventare quella sorta di aguzzino lì. Ecco, su questa cosa bisogna starci piuttosto attenti.
Grazie a Federico Baccomo, ora in libreria con Che cosa c'è da ridere, pubblicato da Mondadori. Grazie Federico.
Grazie a voi.
E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.